E siamo qui allora con Luca Di Maio, ciao, ben trovato.
Buonasera a tutti, ciao Francesca.
Ciao. E allora, insomma, Luca Di Maio, Lettiana, il tuo esordio con il tuo nome e cognome, ma come ti avvicini alla musica?
Come vicino alla musica? La musica, insomma, mi è sempre piaciuta. Quando ero più piccolo, quando avevo l'età di 10-11 anni, mia cugina mi ha fatto sentire un paio di dischi di roba nuova americana, sono un grunge, questa roba qua, che mi è piaciuta molto da lì e mi sono avvicinato molto appunto al mondo musicale.
E cos'erano quei dischi?
Ma Pearl Jam innanzitutto, che sono classiconi per me, poi roba un po' più dubbia, tipo, non so, Mar Rock, tipo Guns N' Roses, se mi ricordo, Metallica, nell'heavy metal, insomma, roba un po' pesante, molto diversa da quella che faccio
Sì,
attualmente.
c'è stata un'evoluzione.
Sì, esatto. E da lì poi, insomma, ho cominciato a suonare un po' autodidatta, ho fatto qualche lezione di chitarra e poi ho messo su i primi gruppi, fino ad arrivare intorno al 2000, ho messo su il gruppo più importante che ho avuto, che era Insola Lucamara, che ho portato avanti per 11-12 anni, insomma, e poi ho sciolto. E poi mi sono trovato a fare questa situazione con Marco Parente, appunto a produrre il disco nuovo. Nel frattempo avevo scritto un paio di brani per delle colonne sonore, però appunto diciamo, la cosa principale poi appunto è stato questo incontro con Marco e con Alessandro Fiori per cominciare a lavorare seriamente sul disco Il mio nome.
Ecco, ma tu sei anche insegnante, traduttore di svedese, inglese, tedesco, però insomma, scegli di cantare in italiano. Vorrei che iniziassimo da qui. Cosa ti porta a questa scelta?
Io canto per essere capito, cioè, faccio molti sforzi per scrivere i testi e vorrei appunto che quel poco che giro, insomma, o il poco che giro la mia musica arrivasse quello che voglio dire. Insomma, l'italiano è la mia lingua madre, quindi ovviamente c'è una proprietà di espressione molto maggiore rispetto alle altre lingue. Insomma. E poi ovviamente io vivo in Italia, quindi mi esprimo qua, insomma, quindi quando suono poi con gli italiani mi interfaccio in linea di massima, quindi è un po' per quello, insomma. Poi mi è capitato di scrivere testi in inglese, ho scritto uno per i Cosmo Soul, un gruppo spagnolo, un testo più o meno ecologista, vorremmo dire, che si chiama The Legend of the Fish, la leggenda del pesce. Insomma, mi è capitata una bella esperienza, ne stavo scrivendo anche altri per altri gruppi, siamo un po' in alto mare in questo momento.
Ok, ecco, nei tuoi testi con toni pacati spesso sottolinei la forza d'animo necessaria per stare al mondo, di quel filo che ci fa comunque rimanere attaccati alla vita. Da dove inizia il disco, la sua composizione?
Temporalmente dici? Temporalmente inizia, c'è un arco tempo abbastanza lungo, nel senso un paio di brani sono scritti per quel gruppo, dicevo prima, di Insola Lucamara, quindi risalgono anche al 2010. Altri li ho scritti poco prima di entrare in studio a registrare. Il corso che facevo sui testi, mi fa piacere che abbiamo fatto questa cosa. In realtà sono testi che hanno di base, almeno per me, per la mia visione, un'ottica politica, cioè parlano un po' di delle cose che non vanno, ma in maniera di denuncia, insomma, senza penso, senza slogan, senza prese di posizioni, diciamo, che danno la verità, diciamo, assoluta, la verità assoluta, ma è più o meno quello che vedo, che quello che mi sento di condividere, insomma, con tutti quanti. Insomma.
Ecco,
Questo è chiaro.
certo, sì. Migrare, insomma, che apre il disco, è un cammino verso una speranza che il basso e la chitarra e il ritmo della batteria costruiscono. E poi la tua voce racconta da concreta e diventa psichedelica, come se l'arrivo fosse proprio la realizzazione del sogno e la fine della canzone. Come è venuta fuori questa canzone?
Questa è una delle due canzoni che ho scritto appunto per l'Insola Lucamara. In realtà il testo parla dell'immigrazione in generale, cioè l'ho scritto nel 2010, quindi un po' fuori, diciamo, dal periodo di emergenza, proprio dell'emergenza migranti, eccetera. Ma parlava del fatto che noi appunto viaggiamo, abbiamo sempre viaggiato, perché sì. Non esiste un posto in cui non apparteniamo, insomma, cioè nei tempi, per un motivo o l'altro abbiamo sempre viaggiato per questioni di lavoro, per fede religiosa, per necessità appunto per cercare cibo, per tutte queste cose qua. Quindi dal punto di vista testuale narra più o meno questo, dal punto di vista del suono invece sì, è nato apparente, cioè abbiamo voluto mantenere l'ossessione, diciamo, del ritmo, cioè non cambia niente mai il ritmo della canzone, sì. Crescere pian piano, no? Farlo arrivare fino a un punto di crescita e poi di chiusura, insomma, è stato abbastanza istintivo, insomma, questo per quanto riguarda il brano, anche molto diverso rispetto al primo arrangiamento che ne fece con il gruppo, che era molto elettronico, era un po' più sbilenco, ecco, come arrangiamento. Questo invece lascia emergere un po' meglio la canzone, secondo me.
Sì, ecco. Poi c'è Sabbia, tu canti Erano Sabbia negli occhi del tempo, una canzone sulla disillusione, giochi fischiettanti, il gracchiare delle passioni quando si affievoliscono. Come appunto hai composto questa canzone?
Sabbia parla sì un po' della disillusione, della frustrazione, ma mi è rimasto degli scomparsi, degli abbandonati, cioè delle persone appunto, quel marasma di persone che siamo un po' tutti, no? Che scompaiono piano piano, ma che sono appunto sabbia negli occhi del tempo, cioè qualcosa che l'ha dato fastidio, no? Da un certo punto di vista. Insomma, dal punto di vista musicale, insomma, c'è molto Zampino di Marco Parente appunto nell'arrangiamento, sì. Di Alessandro Stefano Ghiasso, e insomma abbiamo stravolto un po' il brano, un elemento un po' più, tra virgolette, psichedelico, se usassi il termine, anche se l'andamento che ha comunque di base il pezzo è un andamento abbastanza lennoniano per quanto mi riguarda,
sì.
Sarà il prossimo singolo, tra l'altro stiamo finendo, stiamo ultimando di lavorare al video, insomma.
Ah, bene. Ecco, poi Buonanotte Irene, con questa canzone acustica che ricama i minuti, insomma, il tuo cantare sul tono del conforto come strumento emozionale, le aperture poi spaziali che sembrano far sparire le brutture del mondo, come è venuta fuori?
Buonanotte Irene è uno dei pezzi, penso, io quando ho scritto alcuni dei brani del disco, in realtà stavo nella fase finale del gruppo precedente e mi ero fissato che in un mesetto dovevo scrivere un po' di canzoni di casa e voce, l'ho scritto tipo da vicina, insomma, un paio di settimane. Buonanotte Irene è uno di sì, mi ha preso così. Buonanotte Irene è uno di quei pezzi, insomma, tra l'altro per alcuni pezzi a cui sono più legato, un pezzo sui rifugiati politici, insomma sugli addii, un pezzo veramente molto difficile anche scriverlo dal punto di vista del testo, insomma, è pieno di riferimenti, di immagini, e la chitarra di sottofondo, chitarra elettrica di Asso, insomma, rendono tutto un po' più leggero, per fortuna, anche se il testo in realtà è pesantissimo, un po' come in linea con tutto il resto del disco, insomma.
Bene, bene. Poi insomma, questo disco, diciamo, in due situazioni ti metti dalla parte del carnefice, no? In impalcature e in la normalità, la rassegnazione, qui in particolare nella normalità, la rassegnazione a una vita fatta di piccoli gesti d'odio costante. Come viene fuori questo, appunto, intanto volersi mettere dalla parte del carnefice?
Allora, per quanto riguarda la normalità è proprio così, nel senso, proprio con gli occhi dell'aguzzino,
sì.
Nel senso che mi avevano chiesto di scrivere per uno sportello antiviolenza anni fa una canzone, appunto, per una compilation che andava venduta con una raccolta fondi. Io avevo scritta una, ma non mi piaceva molto, l'ho cambiata parecchio perché mi interessava far capire che le basi della violenza sono nato proprio del mostro, no? Quello dell'uomo che uccide con le fascette, per intenderci, no? Quello che ti strangola, che ci indigna un po' tutti. In realtà le basi sono le piccole violenze quotidiane che tutti noi facciamo. E le violenze di solito sono di natura verticale, cioè nel senso io non posso prendere quello che è più debole di me, no? Quello che è più forte di me, purtroppo, la maggior parte delle volte. Visto che anche tutti noi in realtà per una questione culturale facciamo passare per buone un sacco di cose, perché è così che va effettivamente, ho cercato di cantare, diciamo, di scrivere la visione appunto di una persona che una brutta persona che però appunto argomenta, cioè, il suo essere brutto e giustifica il suo atteggiamento, no? Che poi è la cosa peggiore, no? Quella di far passare il sopruso, il togliere i diritti agli altri come una cosa, vabbè, però è tradizionale, è una cosa che è sempre andata così, no? Per quanto riguarda la normalità. Per quanto riguarda le impalcature, il discorso è un po' diverso, nel senso che dal punto di vista, cioè, l'impalcature parla di morti sul lavoro, di omicidi bianchi, che è una piaga enorme in Italia. E dal punto di vista di uno, di un collega che rimane, che sopravvive, diciamo, alla morte dell'altro collega, insomma, che quindi porta la rabbia e la frustrazione, anche qua ci si ripete il discorso della frustrazione, della rabbia verticale, per cui appunto a casa urlo contro mia moglie, poi al lavoro invece sto zitto, no? Questo era più o meno il mio punto.
Ecco. Benissimo, benissimo. Diversi ospiti impreziosiscono, insomma, le canzoni. Tu hai nominato prima Suo Stefano, appunto, e Marco Parente. Come sono entrati nel disco?
Allora, un tempo fa ho fatto l'apertura a un concerto di Alberti Bassantini con il gruppo di Marco Parente e Alessandro Fiori. Allora è piaciuto molto, insomma, il set è piaciuto, quindi si è cominciato a parlare di una collaborazione, una produzione insieme. Dopodiché appunto la produzione è andata avanti con Marco Parente, quindi lui si è occupato della produzione artistica del disco e di suonare diversi strumenti in diverse canzoni. Abbiamo deciso poi insieme di andare a registrare da Alessandro, da Suo Stefano, che insomma ha già un suo studio, insomma, a cui Marco aveva già lavorato parecchie volte, insomma, e quindi siamo trovati insieme a lavorare con lui. Poi Alessandro Fiori, che pure partecipa nel disco con gli Archi di Emigrare, appunto è stata abbastanza naturale coinvolgerlo per il discorso, insomma, dell'apertura di Betty Bassantini. E poi ci sono, c'è Vincenzo Vasi, che ha sì. fatto sentire i brani sempre tramite Marco, a cui sono piaciuti, e che ha messo il Teremon in Kildevile, le voci di sottofondo in sabbia. E poi oltre loro ci sono il gruppo di base, che è appunto Federico Camici, che sì. suona il basso, Vali Sint, insomma, poi c'è Sergio Calvi, che sono diverse tastiere, diversi pianoforti, eccetera, insomma, e poi c'è la voce di Paola Mirabella in canzone Tutti, Il mio piccolo cuore.
Ecco, bene. Insomma, il disco, appunto, dicevi, è stato registrato da Alessandro a Suo Stefano. E come è stato registrato, se ci vuoi raccontare, appunto, un po' a livello tecnico? Ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
No, in realtà è stato tutto abbastanza liscio, per fortuna. Ci siamo divertiti molto. Io, cioè, alla fine, insomma, il motivo per cui personalmente suono è che perché mi piace, perché mi diverto, faccio molta esperienza. Marco ho trovato una persona splendida, cioè io, Marco, era un grande fan, e ho trovato appunto anche che non mi ha deluso, diciamo, come persona, sì. non accade questa cosa invece, anzi. Lo stesso anche per Asso, insomma, molto essere bravissimi tecnicamente entrambi, insomma. Asso in questo momento sta suonando con la band di PJ Hardy, per intendere.
Ma ti hanno dato dei consigli, non so, su qualche canzone?
Sì, certo, Marco come produzione artistica ovviamente ha messo parecchia mano, diciamo, nelle sonorità delle canzoni. Per quanto riguarda la struttura invece ho cambiato un paio di parti, insomma, un paio di canzoni, ho cambiato le strofe in un paio di canzoni, le ho riviste, le ho tagliate, ho cambiato tonalità, sempre sul suggerimento di Marco, insomma. E poi una cosa che mi è servita molto, penso, è un ragionamento che si è iniziato sul mio modo di cantare, che effettivamente ho cambiato in vista delle registrazioni, cioè ho capito delle cose che prima non mi erano molto chiare sulla mia voce, che adesso, insomma, sto facendo tesoro, ne sto raccogliendo i frutti, diciamo, pian piano adesso nel tempo, insomma.
Ok. Ma cosa? Se... Racconta questa. Cosa hai capito dalla tua voce?
No, vabbè, nel senso che non è un suo modo di cantare, insomma, io prima magari cantavo un po' più urlato, un po' più pesante, invece adesso ho capito un po' i toni su cui devo muovere, insomma, come dire determinate cose che voglio dire, magari, senza farmi poi tanto tanti problemi, ecco, è un po' difficile da spiegare.
Benissimo, benissimo. Ma quale strumento è entrato nel tuo nuovo immaginario compositivo? Anche uno strumento suonato da altri?
Nel disco ci sono degli strumenti che abbiamo messo, abbastanza bizzarri quella. Però dal punto di vista compositivo in realtà compongo comunque con la chitarra, acustica, mi sono abituato così, quindi lavoro così. E ogni tanto imparto qualcosa di elettronico, però sono composizioni diverse che sono destinate per magari ad altre situazioni che non sono quelle di questo tipo di canzoni qua. Quindi di base io sono della vecchia, insomma, cioè anche le situazioni. La composizione, la chitarra acustica e voce, per una convinzione che ho che insomma che la canzone deve leggere da sola anche, cioè deve funzionare anche quando sono da solo, insomma, altrimenti sono soltanto effetti speciali, insomma. Invece preferisco che ci sia la scrittura, poi magari non mi riesce, però preferisco che ci sia.
Certo, bene, bene. Il disco poi è uscito autoprodotto, hai provato a rivolgerti a qualche etichetta prima di questo, sei partito con l'autoproduzione?
Allora, il discorso è un po' spinoso. Io come formazione mia, tra virgolette, politica, sono sempre stato pro autoproduzione, insomma, quindi l'intenzione era più o meno così. Ho fatto comunque tentativi per delle etichette, perché comunque sono etichette che producono dei dischi, cioè degli artisti che mi interessano e magari potevano darmi un aiuto anche banalmente anche economico di visibilità, insomma, per il disco.
Sì.
Di base non ho trovato etichette interessate, diciamo, al tipo di progetto, o comunque che avessero la disponibilità di lavorarci in tempi brevi. Sì, un altro paio di etichette secondo me ragionano in modi che non mi sono molto, molto vicini, insomma, la senti la truffa per quanto mi riguarda. E quindi ho preferito andare avanti per la mia strada, ecco.
Vabbè. Ok, e poi allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Il disco è uscito solo in digitale per adesso, quindi lo possiamo ascoltare su Spotify, Deezer, tutti i vari servizi di streaming, su YouTube anche, insomma. E per comprarlo invece si può comprare sempre in digitale su iTunes, Apple Music, tutte le varie piattaforme digitali.
Okay.
Io quando giro dal vivo ho dei promo per stampato, li smercio, diciamo, quando sono dal vivo, però sono pochissimi. Probabilmente più avanti, adesso vediamo un po' come la situazione, se riesco ne farò uscire una edizione particolare magari di pochissime copie, insomma, molto limitata.
Ma chi ha curato la copertina molto simpatica?
La copertina è a cura di Francesco Bordo, un mio carissimo amico che è anche un bravissimo cantante, ha un progetto che si chiama Natos. La copertina è fatta a mano, artigianale, nel senso che è un collage vero e proprio, cioè ha fatto i disegni, poi ha fatto il collage, abbiamo scannerizzati, non è digitale, ecco, come anche questa qua, mi è un po' alla vecchia anche questa, effettivamente.
Sì. Ecco, invece con quante varianti presenterai l'album? Sicuramente chitarra e voce, poi ci saranno altre varianti?
Allora, fino adesso io ho girato un po' chitarra e voce, ho fatto delle date in apertura anche a Parente, noi abbiamo presentato il disco insieme qua a Roma con la band, invece la band era composta da me ovviamente, con Federico Camici al basso e cinto, poi Paola Mirabella alla batteria ridotta, e Andrea Pulcini alle chitarre, che Andrea Pulcini sarebbe Persian Pelican, che è insomma, un cantante molto interessante, e lui e Paola insieme invece sono Vincent Butler, che sono anche un altro progetto insomma abbastanza interessante secondo me. Quindi per adesso queste sono le due formazioni con cui sto girando, poi mi è capitato di fare delle date anche all'estero, tipo quella a Madrid in cui ho suonato con Sergio Salvi, che oltre ad essere un mio carissimo amico, ma è presente nel disco appunto alle tastiere, i sintetizzatori, quindi abbiamo suonato insieme in semiacustico, diciamo, e lui, insomma. Quindi dipende un po' qual è la situazione.
Ecco. Hai delle date per le prossime settimane?
No, nell'immediato non le ho. Sono tornato settimana scorsa da un giro a Milano e Zurigo di concerti, adesso sono un po' fermo. In questo momento dovrei ripigliare, penso, tra agosto e settembre. Però sono tutte da definire. Ho un po' di date ancora all'estero, ma non sono date ancora fissate. Ecco.
Perfetto, io ti ringrazio tanto Luca. Allora, Luca Di Maio, cercatelo, ascoltatelo, andatelo a sentire in concerto, e sicuramente insomma tu hai il nostro appoggio, verrai trasmesso da Snatura Rock.
Questo... Sì, grazie molto per avermi ospitato, delle belle parole e del supporto che
hai. Va benissimo, buona musica allora, alla prossima. Ciao.
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 Braccia erano le lancette di un orologio, per un uomo in fuga sul ferro, non sono mai stato bravo a salutare Irene. Conosciamo nelle nostre fotografie. Ieri non era questo oggi, il nostro domani. E quanti treni e quanti aerei ha sopportato il tuo cuore. Come ogni altra cosa, purché non ci faccia del male, Irene. Buonanotte, Irene. Tra i fogli, i bottoni, le lucine, il telefono. Sempre temere, non sono mai.